ora cedo la parola alla professoressa Sabina Crippa. La professoressa Sabina Crippa insegna antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica e storia delle religioni del mondo classico presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Dopo studi di letteratura greca si è dedicata all'antropologia e alla storia dell'antichità, formandosi all'École pratique des études de la Sorbonne con Marcel Vetienne e Jean Scheid, sotto la cui direzione ha conseguito il dottorato di ricerca. I suoi interessi vertono principalmente sull'antropologia della voce, questione che ha approfondito dal punto di vista della ritualità sacra, del discorso politico e delle identità. È autrice di numerosi articoli e saggi sulla divinazione, in particolare sui papiri magici. Ci parlerà dell'audacia della ragione, uno multiplo vocale nel contesto sacro.
Per avere progettato, ideato questo progetto sui linguaggi dell'assoluto, che io chiamerei del sacro, del rituale, e di essere arrivata a una giornata come oggi. E soprattutto grazie anche perché come storica delle religioni è rarissimo poter realmente, concretamente confrontarsi con prospettive e ambiti di ricerca molto diversi, sia storicamente che geograficamente, in modo così piacevole e colloquiale. Normalmente ci sono lotte, battaglie e altro. Mi scuso invece per il fatto che ho una pessima voce, anche se mi occupo di voce, perché esco da un'influenza e una caduta, cioè tutto un disastro. E sarò comunque breve perché la giornata è stata molto interessante, molto ricca e non ne possiamo tutti più, e quindi vado un po'.
Posso interrompere?
Sì, scusa.
Solo un attimo. Tu sei stata chiara e gentile a dare il mio nome per questo, però io ci tengo a dire che questo convegno e tutto il percorso non sarebbe stato possibile senza il professor Verofacchi. Questo mi sembra. Scusi, di interrompere, no. Domani lo vedremo in azione, sarà una bellissima mattinata, e se abbiamo avuto questa bellezza di diverse voci è grazie a lui. Quindi siamo come gibellini, insomma, di caramelle e tappo far caramelle a seconda del che volete, ma è giusto che sia.
Chiedo scusa, ma i contatti io li ho avuti, ho sempre interagito con questo.
Però non ero rimproverato, era per me una cosa dovuta per questo amico, collega caro, con cui abbiamo lavorato così bene. Scusa.
Patto, così finisco ora rapidamente. Allora, ciò che vorrei proporvi appunto da storica delle religioni è un contributo a una riflessione di carattere prevalentemente teorico, non che non ce ne siano stati altri ovviamente, ma squisitamente teorico sui linguaggi, le voci rituali, divine e o non divine, a partire però da una delle coppie di categorie fondanti della tradizione europea, cioè l'opposizione uno e multiplo. Opposizione binaria che è implicita nelle diverse considerazioni della categoria assoluta che abbiamo sentito in svariati interventi e che è stata in qualche modo indirettamente evocata quando avete parlato di linguaggi al plurale e assoluto al singolare. Ecco, questa è la prospettiva, quindi di carattere metodologico teorico. Ci sarà qualche esempio dall'antichità, ma non vi spaventate. Allora, la tradizione occidentale, lo sapete bene, si è focalizzata su alcuni presupposti, fra i quali uno dei più rilevanti, costituito dall'articolazione fra logos, il famoso logos, voce, logos, verbo, parola dotata di significato, e logica, analisi, ragione. In particolare, gran parte di quei tratti vitali, creativi, espressivi, vedo poco, espressivi delle modalità del linguaggio, sono stati banditi, messi a immagini, non solo dalla scienza linguistica, ma anche dalle tradizioni culturali. E ne è derivata una concettualizzazione del linguaggio, anche in ambito rituale, come voce con la maiuscola, come unico paradigma valido nella lettura della realtà naturale e culturale, uno schema univoco, che sovente è assoluto, appunto, che nega la molteplicità e la varietà dell'essere e delle sue interpretazioni, o della realtà, se volete, delle sue interpretazioni. Tuttavia, come possiamo negare, leggendo le fonti, quel dialogo incessante tra tradizione storico-linguistica e sperimentazione sonora, che è il fondamento del mosaico di saperi tradizionali e norme grammaticali, ad esempio nel Mediterraneo antico, che poi confluiranno in seguito nella tradizione occidentale ed europea in particolare. Cioè, come facciamo a negare? L'interrogativo è questo. Abbiamo da una parte una tradizione europea che pone la voce logos uno e una molteplicità di fonti che vengono sempre citati solo per alcuni aspetti, mentre gli aspetti legati alla molteplicità e alla varietà vengono banditi. Quindi oggetto specifico sarà una riflessione aperta, cioè io vi offro nel senso, mi farebbe piacere una discussione, una riflessione aperta in fieri su queste categorie, cioè questo uno multiplo, un interrogarsi comune insieme su questa relazione classificata dalla tradizione nostra occidentale europea in termini di opposizione binaria, cioè nell'ambito del sacro, in specifico. Come noto, nella sua ricerca della lingua perfetta della cultura europea, Umberto Eco ha messo in luce come l'intreccio tra il logos creatore della parola divina, Genesi 2, e il pensiero voce logos della filosofia greca, si riveli criterio implicito e ineludibile nell'ambito della tradizione storica europea. Essa infatti ha considerato identici, universali, confluenti in un unico concetto, i diversi tratti variegati, peculiari in cui si articola la relazione fra la voce e la sfera del divino, divino in senso lato. Pare dunque interessante, prima di tutto, individuare alcune fonti in cui sia possibile identificare gli elementi che confluiranno poi, nella loro individualità e differenza, scontro o intreccio, nella tradizione in seguito divenuta dominante. Cioè, vi anticipo, l'idea è questo, si rimanda sempre a queste radici di una tradizione occidentale, europea, che sarebbe univoca, in cui leggiamo sempre questo voce, logos, principio unico, l'origine, l'uno e via dicendo. Ma se andiamo a vedere, le fonti sono molto complesse, si contraddicono, si intrecciano, entrano in conflitto. Altre volte invece lo affermano con grande determinazione. Quello che vorrei fare è provare a portarvi qualche esempio di quelli meno noti, che magari gli antichisti li hanno più sotto mano, ma altri no, e provare a pensare insieme a questa molteplicità. Prima di tutto, una prima domanda. È fondato riconoscere nel logos creatore degli stoici, come viene fatto, o nella figura della tarda antichità di Thoth Hermes, il binomio egizio-greco, un esempio, addirittura una conferma dell'ipotesi dell'origine del linguaggio, cioè del modello biblico del verbo, che nella tradizione occidentale consente l'interpretazione dei miti dell'origine delle lingue? La tradizione occidentale è fortemente caratterizzata da ciò che il linguista Sylvain Auroux, che forse conoscete, ha definito monogenetismo linguistico, ovvero la derivazione di tutte le lingue da un'unica lingua originaria. Tale ipotesi monogenetica rivela una scelta rispetto al carattere universale del linguaggio, alla sua varietà, al quale appunto le civiltà hanno risposto apportando modelli e modalità diverse. Idea del verbo divino unico all'origine del mondo da una parte, mito di Babele dall'altra. Questi sono i due tratti inseparabili, secondo Roux, che caratterizzano la prospettiva monogenetica. Tuttavia, vari studi recenti hanno messo in luce la molteplicità degli approcci di questo doppio mito fondatore che attraversa la cultura occidentale. Ora a me non interessa il mito di Babele qui, sia chiaro, cerco solo di portare alla luce, insomma di lanciare qualche spunto. Noi possiamo notare che una diversità di approcci era già contenuta in quella che è stata chiamata la prospettiva monogenetica. E infatti è possibile identificare all'interno come pluralità delle lingue. Uno, lo conoscete tutto, è il parlare in lingua, la glossolalia, i primi cristiani, il dono di esprimersi in una lingua estatica che ognuno può comprendere come se fosse la propria lingua. Un'altra soluzione è rappresentata dal tema, sempre discusso fin dai primi interpreti della Genesi, dal ritorno alla lingua di Adamo, identificata con l'ebraico, recuperando un monolinguismo che non esclude il mondo. Poi con i padri della Chiesa e via dicendo. Secondo Umberto Eco, con la nascita dell'Europa e delle singole lingue volgari, si diffonde un dibattito sul destino di una civiltà multilingue e molteplici sono le ipotesi formulate per porre rimedio a una moltiplicazione di linguaggio. Tuttavia sarà sempre presente il ricorso all'idea della lingua ebraica del primo parlante, cioè Adamo, questo in particolare in epoca rinascimentale. La complessità e la varietà di interpretazioni relative alla natura multipla del linguaggio non ha tuttavia impedito di considerare la riflessione teorica sugli elementi del linguaggio come dipendente da questa stessa ideologia monogenetica. Si postula infatti un solo logos divino, quasi sempre, non dico sempre, all'origine, logos che si ritroverebbe nel pensiero filosofico degli stoici e, come detto prima, sotto i tratti del dio prima Thoth in Egitto, Thoth Hermes, inventore del linguaggio. È infatti noto come si è diffusa la tendenza a vedere nella pluralità delle lingue i molteplici aspetti di un solo principio linguistico coerente con una tradizione occidentale monogenica. Tra i principali difensori, lo conoscete tutti, André Jean Lesueur privilegiava, a partire dai papiri greco-romani e egizi di epoca cristiana, la tradizione occidentale nelle due correnti, il verbo divino e il logos greco. Cerco di tagliare. La presenza in questi papiri di un soffio primordiale, i cui tratti, secondo l'autore, dipendono dal logos creatore stoico che si identificherebbe con il dio Thoth, attesterebbe la dottrina di un Hermes Thoth, parola di Dio, al contempo creatore del mondo e profeta di questa creazione. E via dicendo, ci sono svariati esempi, non vi annoio. Ma le svariate tradizioni del Mediterraneo antico hanno veramente postulato in modo univoco l'esistenza di una prima voce da cui nascono il linguaggio e i nomi, e in particolare i nomi delle divinità da sé. All'origine della creazione del mondo esistono veramente, ci sono veramente il linguaggio, in particolare la voce? Dobbiamo invece seguire Orù, l'ipotesi monogenetica, quando postula una causalità tra tradizioni religiose e riflessioni linguistiche e dunque pensare che i politeismi non potevano che ipotizzare una pluralità linguistica all'origine? È una domanda, non sto dicendo che la condivido, è un interrogativo. Una lettura estesa e dettagliata delle fonti antiche, incluso mito, descrizioni rituali, invita a una certa cautela. La cosiddetta linguistica divina sembra essere molto complessa e articolata. Quindi, data la vastità dell'argomento, io cercherò solo di far emergere due aspetti. Il primo sono alcuni elementi inediti e decisamente diversi rispetto a quella tradizione che è venuta dominante. Il secondo invece riguarderà la coesistenza di tradizioni differenti che si intrecciano fino a fondersi e a dar vita proprio a questa prospettiva unica, univoca. Quindi da una parte avete elementi che restano completamente fuori da questa idea di unicità assoluta, appunto, mentre altri elementi che intrecciandosi anche con conflitto arrivano poi a costituire e a contribuire alla formazione del verbo logos. Allora, prendiamo l'Egitto, se siete d'accordo. Se la molteplicità delle lingue si presenta con tempo come un tratto ricorrente nei testi rituali e come elemento distintivo di numerose culture, in particolare dell'Egitto antico, Ciò è particolarmente evidente nei rituali, appunto, sempre la tradizione egizia. La varietà dei linguaggi appare infatti al cuore del divino. Non solo un dio come Amon parla nubiano, ma ogni divinità ha la capacità di adattarsi a qualsiasi forma sonora, sia che appartenga al regno animale, sia che si tratti di lingue storiche o lingue completamente estranee agli umani. In particolare, tale molteplicità delle lingue divine rinvia a una differenziazione dei linguaggi che la tradizione egizia non esitava a considerare come volute dal dio Thoth stesso. Quello che può sembrare un aneddoto, nel mondo dell'aldilà, tra i vari scriba, c'è lo scriba traduttore, interprete, perché c'è l'idea che tutte le divinità e anche tutti gli umani possono aver bisogno di un traduttore. Quindi il riconoscimento della molteplicità come fondante dello scambio o dell'identità vocale. Infatti si parla di identità fonica della divinità egizia, via dicendo. Allora, devo tornare qua. Allora, la presenza simultanea di lingue diverse, inventate, animali, suggerisce in effetti varie riflessioni. Diversi aspetti sono impliciti. Si tratta di una lingua storica, di lingue speciali, di ambito rituale, cioè è l'ambito rituale che implica, cioè condiziona, diciamo. Si rinvia a una lingua originaria, prebabelica, unica, o sarebbe una lingua, tra virgolette, magica, che attraverso la molteplicità di suoni e voci aspira ad essere una lingua perfetta, cosiddetta perfetta. Tale multilinguismo è molto spesso interpretato come esempio di caos linguistico, tipico di lingue rituali, egizie, ma anche per il mondo greco e romano, questo valido, costituite non solo da lingue diverse, ma arcaiche, considerate tali dalle comunità che le usano. Si è anche accostata tale pluralità di forme linguistiche ad una sorta di confusio linguarum, cioè un altro mito di Babele, come se ci fossero altri. La teologia della parola sembra più, insomma, diversa, differente, suggerendo una originalità nella sua elaborazione. La lingua voce divina si presenta, in questo caso dell'area egizia, come una lingua che ingloba tutti i codici di comunicazione, il gesto, il silenzio, il grido, le lingue storiche. Questa voce non si identifica in una sola lingua storica come l'ebraico, né in una scrittura sacra come i geroglifici, cioè non solo, chiaramente. La voce non può essere definita come una lingua originaria, prebabelica, anche se condivide diversi tratti di quelle lingue perfette, come ha detto Eco, che la tradizione occidentale ha sempre ricercato identificando con qualche linguaggio rituale. Questa lingua non è neppure il risultato di una Babele del caos linguistico. Vi risparmio le citazioni dall'egiziano e vi dicendo. Anche la lingua di cui si serve l'operatore rituale, tipo i contesti rituali che abbiamo citato, deve sapere, cioè l'operatore rituale deve sapere utilizzare, cioè questa lingua, scusate, appare come una lingua che ingloba al contempo sia la lingua parlata da locutori appartenenti a culture e religioni differenti, sia lingue animali, sia lingue artificiali, costruite ad hoc, codificate. Inoltre, le istruzioni che ne regolano l'uso rivelano la specificità di tale lingua divina, che è quella di essere prima di tutto una voce. Che si tratti di evocare una divinità o di riprodurre la voce del Dio o anche di ripetere una formula, le istruzioni rituali insistono sugli aspetti fonetici. La selezione semantica, linguistica, è infatti dell'ordine dell'acustica. Si tratta sempre del suono della voce in quanto materia, materiale sonoro. Un grido, un fischio, lo schiocco delle labbra, sonorità tradotte dal greco, il phthongos, vabbè, lasciamo bene. Le voci, i brusii, i suoni emessi dagli operatori rituali per stabilire il contatto con la divinità. Quando si rivela necessario mimare, imitare l'identità fonica della divinità, oppure evocarla, allora useremo questi phthongoi, in greco, che sono connaturali, cioè fanno parte della natura, l'identità fonica della divinità, fanno parte della natura del divino stesso. Se adesso invece veniamo
all'area greco-romana, siamo affascinati, possiamo essere affascinati, da un'orchestra di suoni nell'ambito rituale oracolare in cui prevalgono rumori, grida, voci modulate dal canto, tutte quelle modalità vocali o sonore presenti nei contesti di comunicazione fra umano e divino, ma che non si confondono con voci e grida rituali, ma si tratta proprio dei multipli registri della parola divina, del linguaggio divino. Questo percorso acustico ci orienta innanzitutto verso la tradizione oracolare che rivela come gli dèi, lungi dal limitarsi alla risposta articolata dell'oracolo, delfi per intenderci, quello che sappiamo tutti, la Pizia, sì, no, il sistema binario, in realtà tutti gli altri santuari del mondo greco-romano abbiamo attestazioni completamente diverse. Troviamo come ci si serve appunto, le divinità si servono per manifestare il proprio volere di una moltitudine di segni acustici, scricchioli di ossa, schiocchi, crepiti diversi, legno bruciato, cioè tutto quello che volete. A Cipro, a Pilla, nel territorio di Chition, Apollo non pronuncia gli oracoli. Viene fatta la domanda chiaramente, ma all'interno del suo santuario oracolare la divinità fa crepitare le carni, scricchiolare le ossa, scoppiare le parti delle vittime che gli sono portate. Ad Odone invece il santuario ha mille voci, ove echeggia l'eco armonioso del bronzo oppure di una quercia, oppure l'eco delle colombe profetesse, che è questo. In italiano non vuol dire niente, ma in greco è molto bello. Le profetesse portano in sé, vocalizzando la parola del Dio. Questo. Tra queste voci oracolari, che quindi ci fanno vedere un quadro complesso e molto diverso, che va ben, cioè scardina completamente quest'idea di una figura di profetessa che è solo donna, chiusa nel tempio, che usa parole non articolate, i sacerdoti. La realtà dei santuari oracolari è molto più variegata e soprattutto questo uso di linguaggio e di voce che mette in gioco la presenza del divino. Allora, fra questi esempi, il più bello, se mi permettete, e il più interessante per il nostro discorso è la voce della Sibilla. Perché tale voce, a differenza delle altre voci che vengono scartate, diciamo così, viene accettata e riproposta dal cristianesimo lungo l'intera tradizione europea, fino ad oggi, facendone l'annunciatrice dell'avvento di Cristo. E questo permette di introdurci in quella seconda, il secondo ambito che abbiamo citato, cioè la coesistenza di tradizioni diverse che alla fine si intrecciano fino a fondersi nella prospettiva che Oro ha chiamato monogenetica. Possiamo anche chiamarla in un altro modo, non è obbligatorio, è un esempio. Questi riferimenti allo statuto della voce della Sibilla ci consentono di cogliere la peculiarità dei suoi aspetti, che sono a volte unici, a volte multipli, a volte anche divini, e sono associati sempre alla modalità di espressione, scritta orale. A volte la Sibilla parla, molto spesso canta, al punto che c'è tutta una tradizione secondo cui sia Omero che Virgilio avrebbero rubato la voce alla Sibilla. Questo ci viene riportato da Virgilio, da Servio e via dicendo. Nei diversi casi appare evidente come la voce, traslata in un testo scritto, subisca, pur se con modalità e fini diversi, reinterpretazioni anche radicali, sia per forma che per contenuto, in sintonia con le trasformazioni storiche e religiose dell'epoca, riproponendo quindi questo binomio uno-multiplo. Vi faccio due esempi opposti. Abbiamo da una parte i libri sibillini, probabilmente una raccolta di responsi e di prescrizioni rituali, anche terapeutiche. I libri sibillini rappresentano a Roma una forma indiretta e controllata di dialogo con il divino, perfettamente consono allo scenario politeista teologico romano antico. La consultazione degli dèi non è mai un dialogo fra l'officiante e il divino, perché il Dio parla solo attraverso tecniche che i decemberi si servono, di cui si servono. All'opposto invece abbiamo gli oracoli sibillini, perché si fa spesso confusione quando si parla di sibille del libro di sibillini e oracoli sibillini. Sono raccolte, sono 12 libri, profezie che per forma e contenuto sono state assimilate alla profezia apocalittica ebraica e cristiana, anche se sono scritte in greco. Secondo Francis Smith, per esempio, essi rivelano come i miti greci vengano rielaborati e associati a elementi ebraici tradizionali con lo scopo di opporsi all'ellenismo e proporre quindi quest'idea di Sibilla come mito della voce Logos, unica e universale, e se vogliamo assoluta. Nella raccolta degli oracoli sibillini, l'intreccio di miti greci e al contempo di attacchi al politeismo greco-romano, i suoi dei, i riti, le profezie, la voce della Sibilla si presenta infatti come un'introduzione della visione apocalittica, sotto però una forma letteraria precristiana. La lingua, la prosodia e la metrica rimangono invece della cultura greca. A partire dal primo cristianesimo il registro della scrittura diventa presente in tutte le rappresentazioni, la voce allora diventerà scrittura multipla, monito, apocalisse, comandamento cristiano e anche a livello iconografico. Precristiana prima, giudeo-cristiana poi, Sibilla rimane comunque una voce con la V maiuscola o un mito della voce. Tra le voci senza corpo, è per questo che può essere accettato dal cristianesimo, della mitologia occidentale, assume tratti particolarmente significativi perché appare sempre con modalità eccezionali, come una divinità, un'autorità testuale, una citazione in occasione di sacrifici e via dicendo. Praticamente si presenta come un ritmo vocalico anteriore alla fondazione del tempo e dello spazio misurabili. È una voce millenaria. Salto. Ora, questa pluralità vociferante delle sibille, perché poi ogni città del mondo antico rivendicava i natali, a seconda dei testi di epoca, evoca il fenomeno della glossolalia che ho già citato prima, il linguaggio della profezia ispirata, il parlare in lingua. La molteplicità del suono, una vox plurima dell'arte verbale, contraddistingue infatti la sibilla di Eritre su un'iscrizione. Il suono viene detto sempre al plurale, si parla della polifonia delle 100 bocche della sibilla cumana e via dicendo. Questa voce glossolalica resta incomprensibile agli umani, non può essere compresa perché apre un altro piano di enunciazione. Tra il silenzio e il cesso della voce risonante all'infinito, la Sibilla inventa un nuovo spazio, cioè il mito della Sibilla, un nuovo spazio vocale, moltiplica quindi le possibilità del dire. Come possiamo dunque interpretarla? Questa figura che a volte viene rappresentata come un grido, come la voce della Sfinge, e altre volte invece rappresenta l'essenza del divino. Ora, al di là di ogni codificazione, preghiera o semplice invocazione, questa voce è enunciazione sonora che trasforma tutto in risonanza profetica. È profondamente irriducibile alla comunicazione umana. Manca una distanza, è un canto polifonico. Non evoca le difficoltà di comunicazione, come abbiamo detto, ma mette in gioco le forme possibili di sperimentazione, cioè di andare oltre qualsiasi limite del sonoro rispetto al linguaggio umano. Come aveva detto molto tempo fa quel genio che era Michel de Certeau, si tratta della fondazione stessa del dire, che si manifesta in questa utopia vocale che è la glossolalia. Questa voce sibilla, questo mito voce, questo mito linguaggio, potrebbe essere quindi alle sue origini non tanto portatrice, oppure lo è stato per quel periodo storico, portatrice di messaggi profetici del Dio cristiano, dell'avvento del Dio cristiano, ma se visto e riproposto attraverso la tradizione europea fino ad oggi, sembra piuttosto una voce una multipla, insieme, non in opposizione, e divina. Ho ancora un minuto?
Sì.
Sì. Sto chiudendo, e conclusione. Alla fine di questo brevissimo, solo per cenni, percorso acustico, io credo sia necessario sottolineare come nell'ambito della storia di uno dei concetti fondanti della cultura occidentale, come quello del logos voce, l'ampiezza della tematica uno multiplo nei suoi infiniti risvolti ovviamente richiederebbero ulteriori approfondimenti, cioè bisognerebbe, a mio parere, cercare di scardinare tante di queste categorie, storicizzarle e scardinarle. Ora, per altre culture come le vostre questo riesce più facile, ma all'interno della tradizione occidentale è difficilissimo, si incontra una resistenza strenua perché sembra di voler mettere in discussione il fondamento, mentre se si tratta di una cultura altra allora si accetta che c'è questa possibilità, mentre per la cultura, il mondo greco-romano non può essere toccato, il Mediterraneo antico, cioè la reazione è no, è sempre stato così. E quindi sarebbe molto interessante questo, ad esempio, questo binomio uno multiplo come sacro profano, ad esempio, queste associazioni, andarle a scardinare, vedere, perché appunto vengono riprodotte e guai a chi le copia, questo è il principio. La prospettiva storico-religiosa adottata, che io cerco di adottare, ha consentito, consente di affrontare le eterogeneità qualitativa e quantitativa delle fonti e di farle dialogare fra loro attraverso epoche storiche. Ora mi preme sottolineare come l'intento prioritario, da un lato, sia quello di far vedere la complessità e la diversità di un Mediterraneo antico che diamo per scontato, ma che però è considerato alle radici del pensiero europeo, ma che il problema è che è spesso ridotto ad un thesaurus di fonti a cui genericamente attingere. Dall'altro volevo mettere in luce alcune delle contraddizioni e mancanze, a mio parere, nel pensare il linguaggio e la voce da parte di varie tradizioni teoriche e prospettive scientifiche del nostro stesso pensiero europeo. E anche questo, quando noi lo facciamo comparativamente con altre culture, riusciamo a far emergere degli aspetti. Se rimaniamo sempre chiusi all'interno, ombelicali, non ce la possiamo fare. Se le testimonianze, i dati sono frutto di una scelta, chiaramente, tuttavia sono apparsi più che rilevanti, mi sembra, per sfuggire ai molteplici stereotipi relativi agli elementi del sonoro della cultura occidentale. Quindi, questa prospettiva è una prospettiva di ricerca, è sicuramente parziale, ma secondo me ha aperto, spero di essere riuscita ad aprire, un percorso in cui la storia del concetto di voce, cioè si veda come la storia del concetto di voce sia attraversata da un persistente e articolato intreccio fra uno e multiplo, che varia sia all'interno di una medesima cultura, secondo le epoche storiche, sia nelle trasformazioni operate in epoche diverse. Basta pensare alla molteplicità vocale delle fonti antiche, le segmentazioni sonore del contemporaneo e via dicendo. Altre fonti, invece, permettono di vedere la discrasia totale tra i modelli della molteplicità sonora del divino del Mediterraneo antico fino all'Indo e l'univocità della concezione del logos verbo cristiano. Questo è un altro aspetto di cui tenere presente. Anche questo dipende dagli autori e dalle epoche. Cioè, la storia è fondamentale. Se la tradizione europea farà propria la gran parte dei temi cardine dell'organizzazione politica e sociale, voce, genere, voce, potere, selezionando a seconda delle epoche storiche le innumerevoli e complesse riflessioni dell'antichità, con la comparsa dei monoteismi all'orizzonte di un Mediterraneo politeista, la voce e il linguaggio viene ad assumere un ruolo cruciale quale luogo privilegiato e talvolta inaudito di battaglie ideologiche, politiche e religiose. A partire da questi risultati di una ricerca in fieri, io spero di poter contribuire a formulare qualche interrogativo nuovo relativo alla complessità di una, e da qui spiego il titolo Audace per la ragione, alla complessità di una razionalità umana che, pur contemplando l'univoco, tende verso il multiplo. Grazie. Scusate il silenzio e scusate la voce.
Molto, molto
molto affascinante la prospettiva del monogenetismo, perché mi piace pensare che ci sia una lingua originaria da cui le altre derivano in qualche modo. E tra l'altro è un'ipotesi anche di Walter Benjamin, dice che è questo che rende possibile la traduzione, e che il traduttore più riesce a, diciamo, rifarsi a questa lingua originale, più la traduzione è felice.
Oru però è contrario.
Sì.
Cioè, la sua idea è, io chiamerei monogenetismo linguistico questo di cercare un'origine. Poi lui non dice è vero o non è vero, dice questo occulta una molteplicità che forse si farebbe comprendere meglio, magari anche l'origine unica, però finché continuiamo a cercare solo l'origine unica perdiamo tanta documentazione di un mondo che tutti considerano conosciutissimo, perché appunto è il mondo greco-romano, e quindi il Mediterraneo antico è, come dire, il giardinetto, è il nostro giardinetto, tutti sanno tutto, invece no, ci sono fonti mai toccate. Mai.
Che bello non pensi addirittura alla lingua di Adamo, però non voglio adesso portare il discorso su Benjamin, e invece ho capito, grazie alla tua redazione, che cosa ci stanno a fare le sibille del giudizio universale, che me lo sono sempre chiesta, e invece adesso ho capito.
E beh, sono i 12 profeti, a un certo punto, a partire dal codice varoniano latino, proprio diventa che i 12 profeti devono sempre essere, a livello iconografico, basta guardare il pulpito di Pistoia, Michelangelo, cioè tutti, deve esserci accanto una sibilla.